Santa Madre di Dio,
prega per noi.
Gli auguri ce li facciamo subito di un anno nuovo che sia veramente di speranza e, come il Papa augura, di gioia nel profondo del cuore. È il quinto sabato mariano della serie dedicata quest'anno a Un cammino di speranza con Maria. Quindi benvenuti a voi nella Basilica di Santa Maria in Via Lata, e un saluto ugualmente di pace e augurio di felice ascolto ai radioascoltatori di Radio Mater. Tiene oggi la lezione il padre Corrado Magioni, monfortano, noto liturgista, ufficiale della Congregazione per il Culto Divino e professore di liturgia mariana alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Lo conosciamo tutti, almeno in Italia, per i suoi interventi nei congressi, nei convegni, per le sue presenze alla Radio Vaticana. Ha diretto direttamente l'Anno Santo con tutte le sue celebrazioni, per la sua vasta produzione bibliografica, tra cui, questo lo cito sempre perché è utilissimo, il volume prezioso sulla storia della liturgia e pietà mariana, benedetto il frutto del tuo grembo, 2000 anni di pietà mariana, Casale Monferrato, anno 2000. Altre pubblicazioni riguardano la sua famiglia religiosa monfortana, la sua firma anonima, sigilla i documenti emanati dalla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Posso segnalarne uno, che quello è tanto importante per la nostra pietà e liturgia mariana, cioè il direttorio su pietà popolare e liturgia, che ha preso in mano, diretto e stampato lui, naturalmente a nome della Sacra Congregazione. Quest'oggi egli ci presenterà un tema di vasto respiro nel contesto dei sabati mariani, inserito nell'alveo secolare della pietà mariana. Un titolo che sembra semplicemente un'invocazione: Maria, spes nostra, salve. Ma cosa c'è sotto? In una invocazione di questo semplice parlare con Maria e di questo affidarci a lei? A te il nostro grazie, padre Corrado, per aver accettato di essere con noi anche quest'anno, nonostante i tuoi pesanti lavori, per le tue erudite ricerche liturgiche e mariane e per l'esperienza che possiedi e trasmetti nel vissuto liturgico della Chiesa oggi. A te la parola.
Buonasera a voi, ringrazio padre Ermanno per l'invito e anche per la presentazione un po' troppo generosa. Comunque, nel tempo natalizio la generosità va anche bene. Allora, nel contesto tematico, l'ha appena ricordato appunto padre Ermanno, del sabato mariano, di questa iniziativa molto interessante e che dura da vari anni nella città di Roma, concentrato nel logo Un cammino di speranza con Maria, il mio intervento di questa sera intende inserirsi con un accento preciso, che è l'accento della invocazione a Maria con il titolo di Speranza. Maria è chiamata Speranza Nostra, o titoli che si relazionano o si rapportano alla virtù della speranza: segno di speranza, motivo di speranza, causa di speranza, modello di speranza, promotrice di speranza e via dicendo. Promotrice di speranza o segno di speranza, ma per chi, quando, perché Maria possiamo invocarla come speranza nostra? Sperare è guardare avanti quando vengono meno le ragioni per farlo. C'è chi ha detto, e penso che possiamo essere tutti d'accordo, che la speranza si prova soltanto nella disperazione. Finché uno non è nella disperazione, gli sembra di coltivare la virtù della speranza, ma la speranza affiora, può dirsi tale, soltanto nella disperazione. Allora, dicevo, la speranza è guardare avanti quando vengono meno le ragioni per farlo, un po' come per la fede, anche per la fede. Quando vengono meno le ragioni per fidarsi di Dio, pensiamo ad Abramo, pensiamo a Maria, come è possibile concepire l'inconcepibile? Quando vengono meno le ragioni umane per dire sì, questa cosa sta in piedi o è possibile, lì comincia la fede. Sperare è allora attendere il compimento di una promessa impossibile. La virtù della speranza si nutre di pazienza e di attesa, non si accorda con il tutto e il subito. La vita intera di Maria sta a dimostrare proprio questo. Dall'Annunciazione alla croce, alla Pentecoste, pensiamo alla speranza di Maria. La speranza ha sperato attendendo il Salvatore, ha sperato sotto la croce, soffrendo, e nella Pentecoste ha sperato pregando, pregando. Allora la virtù della speranza che ha accompagnato Maria dall'Annunciazione alla croce alla Pentecoste, o ancora possiamo dire dalla concezione immacolata, immacolata perciò colma di speranza per l'umanità intera, macchiata, ferita, l'Immacolata è segno di speranza per l'umanità intera, ferita, o anche all'assunzione in cielo, in anima e corpo, assunta in cielo, in anima e corpo. Perciò primizia di speranza nella vita che vince la corruzione del sepolcro. L'assunta è speranza di una vita più forte della morte. La fede di Maria, d'allora gaudiosa di Nazareth, allora dolente del Sabato Santo, è animata dalla speranza posta nel Signore. Certo, nostra speranza è il Signore. I salmi lo ricordano frequentemente. Il Signore è la mia speranza. Il Signore è la nostra speranza. Non potrebbe essere diversamente. Questo convincimento, come dicevo, assai frequente nei salmi, anima la preghiera della Chiesa in cammino tra le prove verso la beatitudine eterna, ossia l'incontro con Cristo, speranza nostra. Speranza nostra certa, come dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 1. Cristo è la nostra speranza certa. Quanto diciamo propriamente di Cristo, per estensione, possiamo dirlo anche di Maria. Ma possiamo dirlo di Maria in ragione di Cristo. Proprio a motivo di Cristo, dato alla luce da Maria, ella può ben essere invocata, come ad esempio la invochiamo nella Salve Regina, nell'antifona Salve Regina, possiamo invocarla come vita, dolcezza, speranza nostra, il nostro tema, speranza nostra, salve. Vita, dolcezza, speranza. Sono tre titoli cristologici, perché Cristo è vita, dolcezza, speranza. Sono tre titoli cristologici anzitutto e perciò anche mariologici, o possiamo anche dire anche ecclesiali, se vogliamo, perché la vita viene anche dalla Madre Chiesa, la dolcezza, la speranza, ma cristologiche queste virtù, dunque anche mariane, dunque anche ecclesiali. Non si potrebbero riferire a Maria tali appellativi scordando l'implicito risvolto cristologico che li caratterizza. Di che vita, dolcezza, speranza parleremmo applicandoli a Maria, senza porre la vita, la dolcezza e la speranza in relazione con Cristo? Di che cosa stiamo parlando applicato a Maria, se vi è meno il riferimento a Cristo? In effetti noi li riferiamo a Maria proprio a motivo di Cristo. Poiché Cristo è la vita, invochiamo colei che lo ha generato come nostra vita, come fonte della vita. Poiché Cristo è la luce e Cristo è stato generato dalla Vergine Maria, possiamo rivolgerci a lei e invocarla come fonte della luce. E allora similmente vale anche per la speranza. Poiché Cristo è la nostra speranza certa, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera a Timoteo, allora possiamo anche invocare Maria come speranza nostra, perché Cristo, nostra speranza, è stato elargito, donato ai disperati che siamo noi proprio dalla Vergine Maria. È quello che canta, ad esempio, un inno dei primi vesperi del comune della Beata Vergine Maria, in cui la lodiamo dicendo: Ave speranza nostra. Ecco, ci rivolgiamo a Maria: Ave speranza nostra. Ma perché? Le strofe di questo inno continuano spiegando, possiamo dire, perché ci rivolgiamo a Maria invocandola: Ave speranza nostra. In te vinta è la morte, la schiavitù è redenta, ridonata la pace, aperto il paradiso. Quindi dietro o dentro l'invocazione di Ave speranza nostra c'è questo convincimento, questo sapere da parte della Chiesa che in lei vinta la morte, la schiavitù è redenta, è ridonata la pace, è aperto il paradiso, cioè la comunione con Dio. Ancora nella festa della Natività di Maria l'8 di settembre la Vergine è salutata in questo modo, è ricordata nella orazione dopo la comunione con queste parole: speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Nella festa della Natività di Maria, 8 settembre, Maria è ricordata, vista, celebrata dalla Chiesa come speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Ancora, dunque, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero in vista di Cristo. Pensate, questo la Chiesa lo dice nel giorno della Natività di Maria, ma ciò che dice di Maria, speranza e aurora di salvezza per tutto il mondo, per il mondo intero, è in relazione a Cristo, perché lei è colei che annuncia e porta il Cristo. Nella solennità dell'Assunta, il 15 di agosto, contemplando in Maria il compimento della redenzione, dobbiamo dire, operata da Cristo, la Chiesa loda Dio perché nella Vergine, cito, hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza. Il prefazio dell'Assunta riprende un'espressione della Lumen Gentium, il numero 68, dove parla di Maria come segno di consolazione e di sicura speranza per il popolo pellegrinante sulla terra. Allora, questa espressione della Lumen Gentium è stata tradotta in preghiera nel prefazio dell'Assunta. Una colletta per il comune della Beata Vergine Maria tra le 10 proposte dal Messale Romano Italiano, il Messale Romano in italiano, 1983, contiene 10 collette in onore della Beata Vergine Maria per il comune, e una di queste diciamo accentuata dal titoletto che dice segno di speranza nel cammino della Chiesa. Ognuna di queste 10 orazioni ha accanto segnato un accento tematico e questa orazione ha questo titoletto sintetico: segno di speranza nel cammino della Chiesa. E dice l'orazione: Padre Santo, che nel cammino della Chiesa pellegrina sulla terra hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, ravviva la nostra speranza e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Quindi l'intercessione di Maria, Maria prega Dio per noi, perché? Perché non veniamo meno nella fede e non si spenga, non muoia la speranza, ravviva, sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza. Questo, diciamo, per ciò che riguarda, almeno in italiano, il Messale Romano e l'inno della liturgia delle ore. Qualche dato in più lo troviamo nella raccolta delle messe per la Beata Vergine Maria. Penso che sappiate di che cosa parlo. Le 46 messe nei volumi azzurri. Allora, nel formulario numero 7, intitolato Maria Vergine nella presentazione del Signore, mettendo in risalto l'esemplarità di Maria nei confronti della Chiesa, così si esprime l'orazione colletta sulla esemplarità. Dice, prega Dio perché sull'esempio di Maria, tua umile serva, la Chiesa custodisca la purezza della fede, alimenti l'ardore della carità, ravvivi la speranza nei beni futuri. Quindi l'esemplarità, anche la Chiesa, sull'esempio di Maria, le tre virtù teologali. Ravvivi la speranza, ma che tipo di speranza? In che cosa? Qual è il contenuto della speranza? Ecco, questa orazione dice qualche cosa in più. La speranza nei beni futuri. Nel formulario numero 26, intitolato Maria Vergine, Madre e Immagine della Chiesa, il secondo, con questo titolo, l'orazione dopo la comunione fa leva sull'esempio della Vergine, pregando Dio così: fa che la tua Chiesa, contemplando costantemente la Vergine Maria, sia fervida nella fede, forte nell'amore, incrollabile nella speranza della gloria futura. Anche qui ritornano queste tre virtù teologali coniugate tra loro e relazionate con l'intercessione o, come in questi due casi, l'esemplarità di Maria. Incrollabile nella speranza della gloria futura, speranza dei beni futuri, speranza della gloria futura. Nel formulario numero 35, sempre delle messe della Beata Vergine Maria, intitolato Maria Vergine, sostegno e difesa della nostra fede, la colletta evidenzia il ricorso all'intercessione di Maria al fine, cito, di essere forti nella fede, saldi nella speranza, perseveranti nella carità. È insistente questo riferimento a Maria in ordine alle tre virtù teologali. Quindi nel prefazio del medesimo formulario si trova la seguente espressione, riferito a Maria: risplendente dalla gloria del Figlio, tuo Padre l'hai data al popolo cristiano, segno di sicura speranza e difesa della fede. Il Padre ha dato al popolo cristiano Maria quale segno di sicura speranza e difesa nella fede. Il formulario numero 37 delle messe della Beata Vergine Maria, intitolato Maria Madre della Santa Speranza, nel cammino dei sabati mariani ci sarà un intervento ad hoc, cioè che ha come oggetto, come tema, proprio questo intero formulario, ma qualche parola la suggerisco anch'io. L'espressione intanto Madre della Santa Speranza, che è il titolo di questo formulario, ed è l'espressione con cui la sapienza divina si autodefinisce, si autopresenta nel brano del Siracide. In questa messa si ascolta un brano del Siracide, E lì si trova questa espressione in bocca alla sapienza: io sono la madre della santa speranza. E viene applicata a Maria e ripresa questa espressione nell'orazione colletta e nell'orazione dopo la comunione: madre della santa speranza. La virtù della speranza è lodata in relazione a Maria nel testo del prefazio in questi termini: l'umile tua serva ripose in te ogni fiducia, attese nella speranza e generò nella fede il figlio dell'uomo. Troviamo questa espressione nel prefazio, dove si parla di Maria che ha esercitato la virtù della speranza. Dove? Dunque, attese nella speranza e generò nella fede il figlio dell'uomo. Fede e speranza, attese nella speranza e generò nella fede. Non avrebbe potuto generare nella fede colui che non avesse atteso nella speranza. Come salmo responsoriale di questa messa si prega il Magnificat, intercalato dal ritornello che dice: la mia speranza è in Dio, mio Salvatore. Quindi Maria canta, loda, grandifica Dio, mio Salvatore. In questo formulario viene, diciamo, ritoccato per dire: la mia speranza è in Dio, mio Salvatore. Quindi Maria canta la speranza di tutta la Chiesa, perché oggi questo salmo lo cantiamo noi, lo canta l'assemblea riunita per celebrare l'Eucaristia. La mia speranza è in Dio, mio Salvatore. Maria canta la speranza di tutta la Chiesa, è modello della beata speranza di chi pone la fiducia nel Signore. Nel Vangelo delle nozze di Cana, presentato e indicato per questa messa, nel Vangelo delle nozze di Cana la madre di Gesù è sicura speranza per chi resta senza vino, e questo venir meno del vino, questa assenza di vino, è specchio, possiamo dire, degli infiniti disagi dell'umanità, delle infinite mancanze che l'umanità constata. Allora Maria è attenta, come Maria fu attenta al disagio di Cana, a questa venir meno del vino di Cana. L'occhio di Maria è attento per ogni venir meno nel cuore degli uomini dei valori importanti che definiscono l'umanità. E dunque questo fatto che Maria sia così attenta alimenta la speranza, che lei sia attenta, uno sguardo nei confronti dei disagi dell'umanità intera. Il ricorso a lei nella preghiera trae motivo dal fatto che in Maria Dio ci ha dato un pegno e un segno di sicura speranza. Queste parole le troviamo nella seconda orazione colletta nel prefazio: un pegno e un segno di sicura speranza. E ancora l'antifona d'ingresso di questo formulario numero 37 delle messe della Beata Vergine Maria, l'antifona d'ingresso la invoca: speranza dei fedeli, aiuto dei disperati. Maria, speranza dei fedeli. Nel formulario numero 41, sempre dalle messe della Beata Vergine Maria, con il titolo Maria Vergine, Madre della Consolazione, il prefazio così dice di Maria: presso la croce del Figlio patì sofferenze indicibili, da te confortata con la speranza della risurrezione. Ecco che sotto la croce, insieme al dolore, Maria sperimenta o fa esperienza della speranza della risurrezione. È Dio che alimenta tutto questo disegno. Si dice: presso la croce del Figlio patì sofferenze indicibili, da te confortata con la speranza della risurrezione. Nel formulario numero 44, intitolato Maria Vergine, salute degli infermi, il prefazio pone in luce il nesso, il collegamento tra dolore, speranza e invocazione dell'aiuto di Maria. Dolore, speranza e ricorso fiducioso alla Vergine Maria. Ecco cosa dice il prefazio: partecipe in modo singolare del mistero del dolore, risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio. Pensate, la Vergine Maria partecipa in modo singolare del mistero del dolore, esperta, possiamo dire, del mistero del dolore, risplende come segno di salvezza e di speranza a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio. E l'antifona d'ingresso del formulario numero 39 delle messe della Beata Vergine Maria, intitolato Maria Vergine, Regina e Madre della Misericordia, coniuga la Regina di Misericordia con la Speranza, Regina di Misericordia e Speranza. Dice questa antifona: Salve Regina di Misericordia, Madre gloriosa di Cristo, conforto dei penitenti e speranza dei miseri. Riecheggia un po' l'invocazione della Salve Regina, la Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, miseri figli di Eva, eccetera. Sono alcuni esempi, questi che ho citato, dal Messale, dalle messe della Beata Vergine Maria, alcuni esempi che mostrano la presenza del nostro tema negli odierni libri liturgici e che rappresentano un poco l'eredità giunta fino a noi, ricevuta da generazioni di credenti, di oranti, che nel corso dei secoli si sono affidati a Maria nella speranza di essere esauditi nelle loro richieste. E allora, la seconda parte del mio intervento, meglio, nella seconda parte vi farò ascoltare, spero senza annoiarvi troppo, ma una sintesi intorno al nostro tema offerta dalla preghiera alla Vergine, raccolte da, diciamo, io mi sono qui ispirato a un articolo del Achille Maria Triacca, che qualcuno conoscerà, che ha scritto un articolo pubblicato in Rivista Liturgica nel 1994, dove lui, diciamo, raccogliendo dati dalla raccolta di Mercerman, dei grossi volumi che raccolgono, diciamo, una serie, diciamo, un numero considerevole di preghiere mariane, sono inni, acclamazioni, litanie, invocazioni, orazioni anche private. Dal Medioevo al secolo XV, Triacca ha messo in luce riferimenti alla speranza che io adesso vi farò ascoltare. Sono molto interessanti. Allora, in ascolto di queste preghiere, una sintesi espressiva sul nostro tema ci viene offerta dalla preghiera alla Vergine, una preghiera medievale, preghiera alla Vergine che Dante Alighieri pone sulle labbra di San Bernardo nella cantica 33esima del Paradiso. Dice Bernardo: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui, cioè in cielo, qui se a noi meridiana face di caritate e giuso, giù, intra i mortali, tra i mortali, sei di speranza fontana vivace. È un inno che compare oggi nella liturgia delle ore, sia nella liturgia delle ore italiana, sia anche nella liturgia orarum, perché è stato tradotto questo inno, meglio, questa preghiera di Dante, posta sulla bocca di San Bernardo, è stata tradotta in latino e oggi è un inno della liturgia orarum per la Vergine Maria. Ma mi pare, ecco, dicevo, una preghiera medievale composta da Dante, ma che ben sintetizza, dove dice: qui in cielo sei a noi meridiana face di caritate e giù tra i mortali sei fra le mille, le cento, le molteplici immagini che avrebbe potuto dire, e giù tra i mortali sei di speranza fontana vivace. La Vergine Maria come una fontana vivace di speranza tra i mortali, cioè tra coloro che sono disperati, perché la morte è la massima delle disperazioni, almeno guardata senza l'occhio appunto della speranza. Dunque, ripeto, una preghiera medievale, oggi presente come inno nell'ufficio delle letture, in cui Maria è descritta come vivace fontana di speranza tra i mortali, ossia i disperati a motivo della morte, e la morte riassume in sé tutti i motivi di disperazione. Dunque, ecco allora questa antologia di espressioni, di invocazioni, di lacerti, di segmenti tratti da questa raccolta di inni, orazioni, acclamazioni, antifone, litanie dal Medioevo al XV secolo. Maria speranza, ma di chi è speranza? Per chi è speranza? Che cosa ci dicono le preghiere? Maria è salutata quale speranza dei fedeli? Speranza dei fedeli, ave spes fidelium. Speranza di tutti i fedeli, omnium spes fidelium, speranza di tutti i fedeli. E ancora, ave spes credentium, ave speranza di chi crede, capite? È un po' difficile per uno che non crede, diciamo, al di fuori dell'orizzonte della fede, diventa, secondo queste espressioni, impossibile riconoscere o invocare Maria come speranza, speranza dei fedeli, speranza di tutti i fedeli, speranza di chi crede, dei credenti. È speranza di santi e beati, ave mater egregia, sanctorum spes et gloria, speranza dei santi, ave virgo spes sanctorum, ma è speranza anche di coloro che sono in stato di peccato, di quanti sono facili a cadere nell'errore. Gaude, gaude, spes errantium, rallegrati, rallegrati, dice questa preghiera, speranza degli erranti. Super coros angelorum exaltata, spes lapsorum, esaltata sopra il coro degli angeli, tu sei speranza dei caduti per terra. È speranza di tutto il genere umano, ave porta eteris, domina superna, spes, speranza, humani generis, del genere umano, speranza di tutto il genere umano, poiché per tutti ella prega il figlio in qualità di madre. È speranza per tutti, perché Maria prega il figlio, per tutti. Ecco cosa dicono queste due invocazioni. Spes omnium, pro omnibus Christum procumbe pedibus, speranza di tutti, Maria si prostra ai piedi di Cristo pregando per tutti. E un'altra dice, mammilla sostende et manus espande pro nobis ab tronum grazie, mostra il tuo seno, le tue mammelle e apri le tue mani per noi davanti al trono della grazia. Quindi Maria prega per tutti in qualità di madre di Cristo. Dico questo per, come ho già ricordato nell'esordio, per non staccare l'invocazione di Maria speranza nostra, o segno di speranza, dalla relazione con Cristo. Se diciamo a Maria nostra speranza, lo facciamo in questo caso, come ho appena letto, in ragione della sua maternità. Proprio perché lei è la madre di Cristo, lei prega per tutti coloro per i quali Cristo ha dato il suo sangue. Speranza di tutti e per tutti, specialmente per i più bisognosi spiritualmente, ossia gli erranti, i caduti, i miseri, i colpevoli, come si evince dalle seguenti invocazioni che si trovano in coroncine e litanie del XV secolo. Ad esempio, o Amanda, miserorum spes fortissima, fortissima, invincibile speranza dei miseri, Santa Maria spes miserorum, spes lapsorum, Spes errantium, spes reorum, speranza dei caduti, speranza degli erranti, speranza dei colpevoli, dei rei. Ave salus tribulatis, spes oppressis in peccatis. Il latino, cioè le dico in latino un po' anche no, perché sono state composte in latino, ma anche perché nella lingua latina hanno una loro musicalità che in italiano si perde, ma i contenuti mi sembra sono abbastanza evidenti. Ave salus tribulatis, salute dei tribolati, spes oppressis in peccati, speranza degli oppressi a motivo dei peccati in cui giacciono. E speranza anche di coloro che si trovano in stato di afflizione per motivi esistenziali, non solo per motivi spirituali, di peccato, erranti, ma anche vari generi di motivi, quali i poveri, e speranza dei poveri. O Maria, Mater Pia Miserorum et Pauperum Spes, speranza dei poveri, degli orfani, Spes et Mater Orfanorum, degli umili, Spes salve, spes humilium, di chi è nel pianto, ave rosa, spes lugentum, speranza di chi piange, e ancora di chi patisce in genere fino alla disperazione, ave spes omnium, rebus adversis afflictorum, ave omni labe pura, desperatis spes futura. Ave omni labe pura, ave pura da ogni peccato, speranza futura per i disperati. Ave omni labe pura, desperatis spes futura. E speranza delle anime, o sacra sacrarum, o spes animarum. E speranza del mondo intero. Salve spes mundi e domina, ave mitis, ave pia, ave mundi spes Maria. Quindi salve speranza del mondo e signora, ave mite, ave pia, ave speranza del mondo Maria, o Maria. La campionatura di preghiere del Medioevo, ripeto fino al secolo XV che stiamo percorrendo, mette in risalto ancora come Maria e Speranza, questo rapporto Maria e Speranza, si identifichino in relazione alla salvezza dei fedeli. Maria e la Speranza in rapporto alla salvezza dei fedeli. Ave certa spes salutis, per quam luce destitutis, vera lux in notuit. Ave certa speranza di salvezza, per mezzo della quale la vera luce è brillata per coloro che erano destituiti dalla luce. Quindi la luce vera generata dalla Vergine Maria riaccende la speranza in quelli che sono orbati di luce, possiamo tradurre. Così Maria è invocata quale madre della speranza, Ave Mater Nostre Spei, e come capo primizia della speranza, Ave Caput Nostre Spei, Mater Nostre Spei, Caput, capo, primizia della nostra speranza, e ancora come beatificata dalla speranza, Ave Virgo, Te Beatam Spes Efficit, Ave o Vergine, la speranza ti ha reso beata. Dalla scrittura sappiamo che Elisabetta, beata te che hai creduto, beata a motivo della fede. Però queste preghiere dicono anche che Maria è stata beatificata a motivo della speranza. Ave Virgo, te beatam spes efficit. Altre qualificazioni della speranza in relazione con Maria sono che è santa, la speranza è santa. Già il testo del Siracide, madre della santa speranza. Ave claris sante spei, o ancora ave mater sante spei. È santa la speranza, è vera. Santa Maria spes vera fidelium, vera speranza dei fedeli. Vale vita seculi e spes vera populi. speranza vera del popolo, quindi santa, vera, certa, ave certa spes penitenze, ave certa speranza di penitenza. E ancora la speranza è del tutto affidabile, ave anime nostre spes fida et optima. Maria è salutata come speranza della nostra anima, ma speranza affidabile e ottima speranza delle nostre anime. Perché la speranza vincola inseparabilmente Maria al figlio che ha vinto la morte. Maria è speranza certa, del tutto affidabile, vera. Perché? Perché è così vera, così ottima, così che non ci inganna questa speranza? Perché Maria è vincolata inscindibilmente al figlio. Sentite cosa dice questa altra invocazione. Ave mortem destruente figlio speificata. Potremmo tradurre: ave, tu resa speranza speificata, resa speranza con il figlio che distrugge la morte. Il figlio morendo distrugge la morte e la madre sotto la croce viene speificata a questo figlio che distrugge la morte, viene colmata di speranza dal figlio che morendo distrugge la morte. Ave mortem destruente figlio speificata. Ne consegue perciò che Maria apre alla speranza dei beni eterni. Certo, non possiamo dire che rivolgerci a Maria sperando che ci faccia vincere la lotteria dell'Epifania del 6 di gennaio. Capite? Questo non appare nelle preghiere che stiamo percorrendo. L'oggetto della speranza è i beni eterni. Ave spes bonorum eternorum. Cioè Maria apre alla speranza di entrare nella gloria per sempre. Questa è la lotteria per i credenti da vincere. Entrare nella gloria per sempre. Ave spes eterne glorie. Ave speranza di gloria eterna. Questo si può dire per il fatto che Maria e speranza sono relazionate con il perdono. Ave spes ed vena venie, o Maria. Ave speranza e vena di perdono, o Maria. Si smichi spes venie, sii per me speranza di perdono. O con la misericordia, tu spes cuntis misericordie, tu speranza di misericordia per tutti. O ancora con la gioia, gaude Maria, vera spes veri gaudi, rallegrati Maria, vera speranza di gioia vera, non di una gioia falsata, fatua. Rallegrati Maria, vera speranza della vera gioia. E ancora, ave per quam gaudium speramus celestium, ave per mezzo di te speriamo la gioia celeste. Allora, ho parlato Maria e speranza in rapporto al perdono, ave spes et vena venie, in rapporto alla misericordia, alla gioia, alla salvezza. Eva nobis causa mortis, est Maria spes salutis. Eva fu causa della nostra morte, Maria è speranza di salvezza. Via errantium, salus in te speranzium. Via degli erranti, via per chi ha perso la strada. Maria è la via per chi ha perso la strada. Salvezza di chi spera in te. Maria è colei che reca speranza all'umanità, fontana vivace, secondo il vocabolario di Dante, poiché è sorgente di vita. Lei è fontana vivace di speranza perché è fonte di vita. Ex qua salus oritur, per quam culpa moritur, spes homini restauratur. Da lei è uscita la salvezza, per mezzo di lei la colpa è stata uccisa, è morta, e la speranza, ed è stata restaurata la speranza dell'uomo. O ancora, poiché sorgente di vita, o aurora di luce, Santa Maria, nostra lux vera, nostra spes vera. Santa Maria, nostra luce vera, nostra speranza vera. Certo, sono invocazioni che, per sé, come ho già detto all'inizio, sono da applicare a Cristo, perché Lui è la luce vera, Lui è la nostra speranza vera. Ma possiamo applicarle a Maria? Sì, senza dimenticare che è in ragione di Cristo che applichiamo a Maria ciò che è proprio di Cristo, perché lei è la sorgente di Cristo. Vado verso la conclusione, riassumendo la mia conclusione in questo, che la speranza germina dalla fede. Senza fede sarà possibile avere speranza, nutrire speranza. La speranza germina dalla fede e la speranza deve essere vagliata, provata dall'amore. Queste tre virtù teologali che sono tra loro coniugate. Non è possibile pensare alla speranza o invocare Maria come speranza, lei la speranza, o ricorrere con speranza a lei, diciamo non declinando questa speranza con la fede e la carità. La speranza germina dalla fede ed è provata, messa alla prova dalla carità. Nella vita di chi la invoca, Maria infonde le virtù teologali che consentono davvero di vivere in Cristo, con Cristo e per Cristo. Ave quedas pectoribus spem fidem et caritate. Maria infonde nei petti, nei cuori, la fede, la speranza e la carità. Coniugando il presente con il futuro, la virtù della speranza permette di non distogliere lo sguardo dal traguardo finale cui siamo diretti. Anzi, adesso la speranza orienta il cammino quotidiano, sostentando l'attesa di vedere superato ciò che è caduco, ciò che è provvisorio, ciò che deve sparire. Ma cosa rimarrà alla fine della vita? Cosa rimarrà per sempre? Cosa non sparirà mai? La risposta la conosciamo, è l'amore, l'amore. L'assunta in cielo, in anima e corpo, proprio di questo parla. Di che cosa parla l'assunta? Che cosa dice l'assunta? Che alla fine resterà la fede, la speranza e l'amore. Ma più grande di tutto è l'amore, perché Dio è amore. L'amore sincero è infatti la scintilla che più chiaramente testimonia nella opacità delle realtà mondane il riflesso di ciò che non muore. La carità non avrà mai fine, dice San Paolo. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità. I gesti d'amore sono perciò luci di speranza per oggi e per domani. I gesti di carità sono luci di speranza per l'oggi e per il domani. Tra gli egoismi di questo mondo, le opere della carità fanno intravedere il regno dei cieli, e Papa Francesco ce lo ricorda spesso: le opere di carità fanno intravedere il regno dei cieli, la vita beata con Cristo. La speranza non è infatti alienazione dal presente verso un'immaginazione onirica del futuro, un sogno, una illusione del futuro, ma è l'assunzione del frammento quotidiano visto come contributo decisivo alla definizione del tutto. La speranza è infatti una virtù pratica che provoca a fare i conti adesso per non ritrovarli azzerati un giorno. La speranza ci aiuta a fare i conti adesso, per non trovarci il giorno in cui tutto sarà rivelato, che i conti sono a zero. Dar da mangiare agli affamati, vestire chi è nudo, stringere la mano a un malato, chiudere gli occhi a un moribondo, prendersi cura dei folli, ospitare i rifiuti della società, rinunciare a preoccuparsi solo di sé e dei propri cari, fermarsi a versare olio sulle ferite croniche dell'animo umano, sono opere di carità e nel contempo segni genuini di speranza umana e cristiana. La disperazione infatti assale quando non si scorgono più i segni della speranza, quando si rifiuta di individuarli attorno a sé e soprattutto si smette di compiere questi gesti in prima persona. Quando non siamo più capaci di compiere gesti di speranza, che poi sono i gesti di carità, lì allora comincia la disperazione. All'occhio attento, i passaggi trasformativi dell'umanità sono costellati da segni di speranza, per lo più sconosciuti ai riflettori televisivi. Chi sono questi segni di speranza? Sono uomini e donne che accettano di lasciarsi nascostamente consumare dal fuoco della carità, dal fuoco della carità. I santi hanno aiutato la storia a fare un passo in più verso il suo senso che è Cristo. Quindi persone che si sono lasciate consumare dal fuoco della carità, il quale fuoco della carità è inestinguibile come il suo contrario, ossia il fuoco infernale del non amore. Anche l'inferno sarà inestinguibile, anche il non amore sarà inestinguibile, eh? Il fuoco della carità è inestinguibile, anche l'inferno, cioè il suo contrario, è inestinguibile. La speranza, frutto della fede, è provata, maturata attraverso la carità, è virtù personale che ciascuno di noi deve coltivare, ma è anche una virtù comunitaria che riguarda la Chiesa. Anzi, è virtù contagiosa che si allarga a cerchi concentrici dal singolo credente, possiamo dire alla comunità in cui viviamo, alle nostre comunità religiose, alle nostre parrocchie, alla convivenza sociale, alla nostra città, alle nostre città. In questo Maria ci è davvero guida e maestra. Vi ringrazio della vostra attenzione.
Grazie di questa lezione liturgica inografica della pietà teologica e insieme popolare che ha percorso e percorre la storia della Chiesa, la quale è sostenuta sempre dalla speranza viva, perché Cristo è, come diceva ricordando all'inizio, la nostra speranza e tutta la Chiesa poggia su questa speranza, perché inutilmente crediamo se non speriamo. Se non avessimo, come dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, non avessimo una certezza di beni futuri, non avessimo perciò un'apertura d'orizzonte sulla gloria eterna, sarebbe inutile credere e sarebbe inutile, perché sarebbe inutile sperare. Di conseguenza, ci dice, vana sarebbe la nostra fede. Mangiamo e beviamo perché domani moriamo. Grazie Padre Corrado di questa lezione di speranza che ci fa rivivere non tanto in sé soltanto i contenuti quanto l'esperienza vissuta di una Chiesa intera di 20 secoli che cammina la storia portando speranza, aprendo strade di speranza. Sempre, nonostante, possiamo dire, le smentite occasionali delle situazioni alle quali siamo stati in passato, siamo tuttora noi, per così dire, partecipi. Grazie. Qualche domanda vostra, Padre Corrado? La speranza è sempre stata in tutta la Chiesa, da sempre, in tutti gli autori, sostenuta. Io pensavo soltanto Lino Acatistos, per dire, perché Merzman, nei volumi che ha fatto, si appella proprio a Lino Acatistos in Occidente, dove percorre tutte quante le formule litaniche, per così dire, occidentali, ma ispirate a questo che è il grande inno della Chiesa d'Oriente, dove ugualmente viene almeno una frase sola per dire la speranza, ed è la stanza quindicesima, che parla proprio di Maria Madre di Dio, la Theotokos, in quanto è Madre di Dio, quanto è legata intimissimamente perciò al Figlio e fonte della sua umanità, e dice: per te fu rimessa la colpa, per te il paradiso fu aperto. E parlando del cielo, invece di metterlo sulle labbra di Pietro, dice: chiave, ave o chiave del regno di Cristo, ave speranza di beni eterni. Questa è la stanza quindicesima dell'Acatistos, che ci dà proprio la linea, per così dire, conduttrice di questo orientamento. La Vergine che ottiene il perdono, la Vergine che apre il paradiso, la Vergine che è la speranza dei beni che non periranno mai, gli eterni tesori. Grazie. Voi? Allora, cresciamo nella speranza. Forse una parola sola, anche l'icona, che è la nostra Fons Lucis, ma è anche Stella Maris, la stella del mare, e Papa Benedetto l'ha trasformata in stella della speranza. La Madonna diventa dunque nel nostro cammino un punto orientativo, la stella polare, perché non venga mai meno la speranza, nonostante, allora siamo con Bernardo, nonostante il fluttuare della vita e sentirci qualche volta quasi sommersi dai flutti, guarda la stella, invoca Maria. Grazie a tutti. Allora, al prossimo sabato mariano, che sarà il giorno 11, avremo Monsignor Cristoforo Caramsa, polacco, ufficiale della Congregazione della Dottrina della Fede, il quale appunto sottolineerà, io penso, dal punto di vista teologico, quello che liturgicamente e come pietà popolare espressa nell'innografia tu hai segnato, e dirà: Maria, un cammino di amore per la speranza del mondo. Sabato prossimo. Grazie di nuovo a Padre Corrado, ci torniamo insieme.